Romani capitolo 13, e questa mattina parleremo del ritorno di Gesù Cristo. Vogliamo cominciare a leggere dal versetto 11. Paolo ha parlato dell'amore, come l'amore adempia la legge. Questa è una parte pratica del libro di Romani. E noi dobbiamo essere esortati anche nelle cose pratiche, perché una fede che è solo parole non vale niente, dichiara l'Apostolo Giacomo. E quindi anche l'Apostolo Paolo, ricordatevi che lui ha scritto queste parole 2000 anni fa, ai vostri paesani, i romani, gli italiani. Non ha scritto nessuna lettera agli americani, anche se gli americani credono di essere i fagioni del mondo, no? Giusto? No? Non siete d'accordo? Quindi 2000 anni fa è stata scritta questa lettera agli italiani, a voi, ai vostri antenati. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo, perché è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicino di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie e ebbriezze, non in immoralità e sensualità, non in contese e invidie, ma siate rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Vogliamo pregare. Padre, vogliamo svegliarci questa mattina, Signore, che questa parola Tu hai dato a noi personalmente questa mattina, Signore, che anche noi abbiamo questa tendenza di dormire, Padre. Svegliaci, Padre. Svegliaci, Signore. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo bisogno di svegliarci, fratelli. Amen. Faccio un grido per svegliare. Hallelujah! Così potete svegliarvi, no? Una volta un fratello ha detto che devo gridare di più, questo. Ma io sono quello che sono per la grazia di Dio, quindi non devo diventare un altro. Ma dobbiamo svegliarci, fratello, fratelli. È un'esortazione che Paolo ha scritto ai romani e italiani 2000 anni fa, ma lo scrive anche a noi. Lo scrive a Craig Quam. Perché noi come umani, Paolo conosceva e lo Spirito Santo sa che come umani abbiamo la tendenza di dormire, spiritualmente parlando. Questa è la nostra tendenza naturale, di dormire, di abbassare le mani e sonnecchiare, spiritualmente parlando. E qui vediamo che Paolo, notate che qui non scrive qui, fratelli, ormai è ora che voi vi svegliate, no? Lui ha incluso anche se stesso, l'Apostolo Paolo, uno dei più grandi uomini di Dio mai vissuto sulla terra. Lui dice, fratelli, ormai è ora che ci svegliamo. E quindi Paolo questa esortazione prendeva anche per sé. Fratelli, dobbiamo svegliarci, perché la nostra salvezza è più vicina di quanto pensavamo. E non è così. Tante volte pensiamo, sì, il Signore tornerà, un giorno io farò grandi cose per il Signore, un giorno mi consacrerò completamente al Signore, un giorno quando avrò pagato tutti i debiti, no? Mi metterò a servire il Signore. Quanti di noi abbiamo detto questo? Io l'ho detto, ma questo è un inganno di Satana. Questa è una bugia di Satana che lui vuole farci sonnecchiare. Lui vuole farci credere, sì, un giorno farai quelle cose. Un giorno veramente dedicherai la tua vita completamente a Dio. Ma noi non sappiamo neanche se abbiamo domani. È buono ricordarci sempre questo e tenerlo sempre presente. L'Apostolo Giacomo in capitolo 4, girate lì perché voglio leggerlo, tenendo sempre un dito in Romani. Giacomo 4, versetto 13 e 14. E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nel tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà in domani. Così infatti la vostra vita, in verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Quindi anche qui Giacomo ci esorta, state attenti di non pensare che voi avete chissà quanti anni ancora, o chissà anche quanti giorni. Noi abbiamo oggi, fratelli, questo è sicuro, abbiamo questo momento, questo è sicuro, ma il domani noi non sappiamo se lo avremo o no. Anche questa mattina quando stavo pregando meditavo un po' sulla mia mamma. Come alcuni sapete, mia mamma è morta a 45 anni, io ho 42 anni, quindi mia mamma aveva solo 3 anni più di me. La mia mamma, da piccola, lei ha conosciuto il Signore perché mia nonna era una sorella che amava veramente il Signore. Mia mamma a 12 anni si è convertita al Signore. Poi col passare degli anni, lei è andata a Seattle, nella città dove sono nato io, nella grande città, perché lei veniva dalle montagne, un paese in montagna, e quindi lei ha lasciato la giusta via, ha cominciato a vivere lontano dal Signore, ha sposato mio padre, ci siamo cresciuti, tanti anni sono passati, e mi ricordo che mia mamma, era strano perché come bambini lei voleva che noi andavamo sempre nella chiesa evangelica. E io una volta ero un piccolo, sai, i bambini sono intelligenti, fratelli. Loro vedono subito se noi abbiamo una maschera o se veramente siamo sinceri. E io ho detto, mamma, tu non vai in chiesa perché dobbiamo andare noi. Sei così. Io vedevo che lei era molto compunto dallo Spirito Santo, del fatto che lei non ci stava elevando nelle vie dell'Eterno. E quindi lei sempre, perché avevamo dei vicini di casa che erano fratelli, e loro sempre dicevano, se i bambini vogliono venire in comunità con noi, possono pure venire. E mia mamma sempre ci spingeva, mia sorella anche andava per un periodo, ma io non volevo sentirlo come ragazzo. E io dicevo, mamma, tu non vai. Poi sono passato altri anni, per la grazia di Dio io mi sono convertito al Signore. Ho cominciato a portare mia mamma in chiesa e mi ricordo ogni domenica che la chiesa che frequentavamo c'era sempre la chiamata altare, era una grande chiesa. E mi ricordo che lei diventava molto nervosa quando c'era quel tempo della chiamata all'altare, di venire avanti, di rivedersi. E lei voleva sempre scappare, io dicevo, no mamma, restiamo per tutto il culto, fino alla fine. Lei resisteva lo Spirito Santo, resistevo. Poi lei ha sviluppato una tosse, come la tosse che ho io adesso, solo che la sua tosse non andava via. Era sempre questa tosse tipo di fumatore, che poi lei ha fumato per tanti anni che non era vicino al Signore, e questa tosse non andava via, e quindi lei è andata al dottore di vedere e ha scoperto di avere un tumore nel polmone. frutto del suo peccato di fumare, e in quel momento mia mamma ha detto: io devo mettere la mia vita a posto con Dio. Quindi mi ha detto: andiamo in comunità, voglio ravvedermi. E quindi lei è tornata a camminare col Signore. Purtroppo non è stato guarito da questo male. E in un anno e mezzo lei è morta. Un anno e mezzo non è niente, se pensiamo un po', no? Abigail adesso ha fatto 8 anni, mi sembra ieri che lei è nata. E l'altro giorno pensavo: mamma mia, un altro 10 anni, lei avrà finito la scuola superiore e già avrà ragazzi in giro che io dovrei andare con la mazza di baseball, no? Oh! Perché viviamo in tempi pericolosi, fratelli, questi giovani. Mamma mia, ho detto, già Abigail è metà strada di essere adulta. Ma mi sembra ieri che è nata, mi sembra ieri che mi hanno dato in braccio nell'ospedale di Torino. La gioia della mia vita. Ma la vita è così, come un lampo si sta passando, mi rendo conto. Anche mia mamma un giorno stava bene, stava benissimo, stava come me e te, almeno sembrava. Entro un anno e mezzo lei era morta e ormai non c'era niente da fare. Tutti quei anni che lei ha perso non si può recuperare. E quindi vogliamo esortarci questa mattina di svegliarci, fratelli, perché anche Paolo... Se Paolo poteva dire ai fratelli 2000 anni fa che la vostra salvezza è più vicina di come voi pensate, quanto di più sarà per noi? È vero che quando siamo nati di nuovo il nostro spirito è salvato, spiritualmente siamo salvati, però c'è anche la redenzione del nostro corpo che noi bramiamo e noi aspettiamo, la completa redenzione del nostro essere. E qui Paolo parla di questo ritorno del Signore. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere della tenebre e indossiamo le armi della luce. Non pensiamo che abbiamo 1000 anni ancora da vivere. Noi non sappiamo. Forse abbiamo solo domani di parlare con il nostro parente di Gesù Cristo. Io purtroppo ho una brutta testimonianza, che quando ero in falegnameria abbiamo lavorato in una casa di una signora al Tivoli, e io ho lavorato nella casa di questa signora per più di una settimana. Un pochettino ho parlato del Signore, perché lei ha visto che ero straniero, come mai in Italia, e quindi un po', però potevo dire di più, potevo spiegare di più, potevo fare meglio. E quindi poi il lavoro lì è finito e siamo tornati in fabbrica a fare altri lavori. Questo era in estate. L'inverno dopo c'era una nevicata qui a Cairano, sulla statale, c'era tanta neve. Un ragazzo ha scivolato nella sua pista, l'ha investito nella sua macchina e ha ucciso questa signora. E dopo un altro po' di mesi dovevo tornare in quella casa a fare altri lavori. E c'era suo figlio, ho dato le mie condoglianze per sua mamma. Però mi sono sentito così male, che questo signore era davanti a me e non l'ho avvertito a distanza bene. Magari per paura, perché non vogliamo essere guardati male, no? Ma come ha scritto Giacomo nella sua lettera, domani non ci appartiene. Non è scontato che noi avremo domani. Oggi abbiamo. Come un vapore. E poi sparisce. Io credo, e credo che la Bibbia insegna, che il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Certamente... Il ritorno di Gesù Cristo è sempre stato vicino per tutti i credenti, perché tutti i credenti prima o poi muoiono, no? Quindi se il rapimento della Chiesa, il ritorno di Gesù Cristo per prendere la sua sposa, accadrà anche fra 20 anni, può darsi che io morirò in 20 giorni. E quindi per me il ritorno di Cristo sarà fra 20 giorni. Io incontrerò Dio e risponderò per quello che io ho fatto su questa terra. La mia salvezza è una cosa per grazia. Sono salvato per merito di Gesù Cristo, non per le mie opere. Però chiaramente Paolo dichiara in Corinzi che ognuno di noi risponderemo a Dio per tutto quello che noi abbiamo fatto qui sulla terra. E riceveremo recompense secondo le opere che abbiamo fatto, secondo quanto noi abbiamo consacrato la nostra vita. Come ho detto, mia mamma si è convertita a 12 anni, lei ha sprecato la maggior parte della sua vita vivendo nelle vanità di questo mondo, e quindi non credo che lei riceverà una grande ricompensa. Lei è salvata perché lei si è pentito e è tornato al Signore, ma io sono convinto che mia mamma in cielo si pente di tutto quel tempo che lei ha perso. E quindi ognuno di noi dobbiamo darci una scottatina. Ogni giorno vediamo nel telegiornale che cosa? Che cosa vediamo ogni giorno nel telegiornale? Parlano di Washington DC, parlano di Roma, parlano di Rio de Janeiro. Qual è quella città di cui parlano ogni giorno? Gerusalemme, Israele, ogni giorno. E noi vediamo, e vedremo ancora di più alla conferenza profetica qui fra 2 settimane, veramente quanto siamo vicini e quanti sono adempiuti le promesse di Dio riguardo i tempi, gli ultimi tempi. Quanto siamo vicini. Paolo qui dice ora più vicino di quanto crediamo. Magari qualcuno potrebbe dire, ah, ma io ho sentito queste prediche anche 20 anni fa. Allora adesso sei 20 anni più vicino. Sei più vicino al ritorno di Cristo. E volevo guardare solo alcune profezie questa mattina, un assaggino, diciamo. E la prima in Zecharia capitolo 12. Zaccaria è penultimo libro nel Vecchio Testamento, quindi andate a Matteo, Malachia e poi Zaccaria. E qui Zaccaria sta profetizzando proprio gli ultimi tempi, come sarà a Gerusalemme. Per me questa è una cosa molto bella, perché noi leggiamo una parola che è stata scritta migliaia di anni fa, prima anche della nascita di Gesù Cristo, e sembra una cosa del giornale di ieri. Versetto 2. Ricordatevi che qui il Signore sta parlando degli ultimi tempi quando Gesù tornerà. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Verranno pure contro Giuda quando cingeranno la sedia a Gerusalemme. E in quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro di lei. Tutte le nazioni, fratelli, in questi giorni non parlano altro di Gerusalemme. Siete accorto? Io direi quasi tutta la mia vita parlano sempre di Gerusalemme, ma ultimamente ogni giorno Israele, C'era tanta speranza l'altro giorno, questo piano di pace degli americani, il famoso roadmap. Avete sentito del roadmap, no? Che sarebbe, non so, la carta geografica. Roadmap vuol dire in inglese. Ah, roadmap. I palestinesi sono d'accordo. Gli israeliti sono d'accordo. L'Europa è d'accordo. L'America è d'accordo. Mi sembra che è durato un giorno questa cosa. E Hamas ha fatto saltare un autobus con tanta gente dentro. Ma qui il Signore, ricordatevi che questo è prima della nascita di Gesù, che Zaccaria ha profetizzato questo. E Dio ha detto, nei ultimi giorni io farò di Gerusalemme un coppo di stordimento, una coppa che ti stordisce, che ti sballa la testa. Per tutti i popoli, tutte le nazioni, il Signore ha detto. E cosa vediamo? Che tutte le nazioni tribulano al riguardo di Gerusalemme e Israele. L'altro giorno ho guardato un video che Tino e Elena mi hanno prestato, molto bello, che parla di Gerusalemme, gli ultimi tempi, eccetera. E in questo video si dice che l'ONU, un terzo delle deliberazioni dell'ONU, quindi un terzo di tutte riunioni, incontri, voti che hanno fatto, un terzo dalla nascita dell'ONU riguardano Israele. Un terzo. E queste sono tutte le nazioni del mondo, che Israele rappresenta un millesimo della popolazione del mondo. Quindi la popolazione di Israele è un millesimo, un parte di mille fra tutti i popoli della terra. Quindi una parte proprio insignificante, no? Un millesimo, una briciola. Eppure un terzo dei dibattiti, i voti, eccetera, eccetera, che hanno fatto nel Consiglio di tutte le nazioni nell'ONU, riguardano Israele e i palestinesi. Come Dio ha detto. Dio ha detto, nei ultimi tempi, Gerusalemme sarà una coppa di stordimento. Tutte le nazioni. E noi vediamo adesso che i palestinesi e tutte le nazioni stanno chiamando per truppe ONU. Avete sentito nel telegiornale? Tutte le nazioni vogliono che entrino truppe ONU in Israele per garantire la pace. Israele ha sempre detto in nessun modo, perché siamo un paese sovrano e non lo permetteremo. Ma il Signore qui in Zaccaria ha detto tutte le nazioni si raduneranno intorno a Gerusalemme. E anche l'America, con tutte le sue bombe intelligenti, il Signore ha detto, se loro cercano di fare qualcosa a Gerusalemme, io lo colpirò. E noi vediamo che il mondo si spinge verso questo, che l'Israele viene sotto il controllo dell'ONU, e già il fatto che Bush ha invaso Iraq ha fatto una precedenza di invadere un altro paese e di prendere il controllo in un certo senso. E noi viviamo in questi tempi, viviamo in tempi quando dovremmo vegliarci e non dormire. Un altro passo che voglio leggere si trova in Primo Tessalonicese, che anche qui l'Apostolo Paolo, qui parla unicamente del ritorno di Cristo e usa lo stesso linguaggio che è usato in Romani 13. Primo Tessalonicese capitolo 4 versetto 13. Ora fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Qui dormono è un modo figurativo di parlare dei credenti che sono morti, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Quindi i non credenti, vedendo tutto quello che accade nel mondo, il terrorismo, i terremoti, il SARS, l'AIDS, il tempo impazzito, io vedo che la gente ha paura. Ma noi non siamo come loro, che non hanno speranza. Noi abbiamo speranza. Una speranza viva. Gesù ha detto, quando voi vedrete tutte queste cose, guardate in alto perché la vostra redenzione è vicino. Quindi non è tempo di dormire, non è tempo di essere scoraggiati, ma è tempo di guardare in alto e dire, Signore, Maranatha, vieni presto, sono qui, sono sveglio, sono tuo guardiano. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Alleluia! Non vedo l'ora di prendere questo volo, no? Adesso hanno i voli scontati, 30 euro, 8 euro, 9 euro, ma io ho il volo più scontato, gratis, con il sangue di Cristo, il volo fino alle nuvole, per essere con mio Signore. Non so come i testimoni di Geova arrivano al punto che noi rimaniamo sulla terra, quando chiaramente la Bibbia dice che saremo nelle nuvole, no? E infatti io dico, voi rimanete pure qua, io vado col Signore. Io vado su a guardare tutto il macello che poi accadrà. Paolo dice in versetto 18, consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno, ascoltate questo, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie del parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nella tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Quindi il giorno del Signore verrà come un ladro sui non convertiti, perché loro dormono. Ma Paolo dice, voi non siete nella tenebre, fratelli, che non siete avveduti, che non comprendete i tempi. È vero che non sappiamo l'ora e il giorno in cui il Signore tornerà. Ma le stagioni, Paolo dice, non ho neanche bisogno di scrivere le stagioni, perché voi avete la parola profetica, voi avete i segni che Dio ha detto, queste cose accadranno, queste cose saranno imposte nel mondo. Di nuovo versetto 4, ma voi fratelli non siete nella tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Sorprenderà chi dorme, ma chi è veglia non sorprenderà. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né della tenebre. Vedete che lui usa lo stesso linguaggio di Romani 13, il giorno e la notte, questo confronto. Perciò non dormiamo come gli altri. Fratelli, non dormiamo, svegliamoci un po', eh? Perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Infatti coloro che dormono, dormono di notte, e coloro che si inebriano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la carrozza della fede e dell'amore, è presso per l'elmo la speranza della salvezza. Poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore. Perché se perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro come già fate. E quindi anche qui Paolo usa lo stesso linguaggio di Romani, di vegliare. È la nostra responsabilità davanti a Dio, di vegliarci personalmente sulla nostra vita. E qui in Romani Paolo continua, la notte in versetto 12 è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere della tenebra e indossiamo le armi della luce. Io credo che qui parla in modo anche profetico Paolo, che è la notte della malvagità, la notte in cui il nemico è il Dio di questo mondo, è quasi alla fine. E il giorno in cui il Signore tornerà e la giustizia e la luce risplenderanno è vicino. E Paolo ci esorta anche questa mattina a Montebelluna: gettiamo dunque le opere della tenebre. Gettiamo quelle vecchie abitudini. Io mi stupisco a volte che fratelli sono convertiti 8, 9, 10 anni e ancora hanno tanti problemi, perché non vogliono gettare le opere delle tenebre, vogliono tenerli. E io ancora potrei anche capire uno che è poco convertito, magari qualche anno o qualche mese ancora deve fare qualche esperienza, deve sbattere la testa contro il muro, ma uno che è convertito 7, 8, 9, 10 anni, ancora, gettiamo le opere della tenebre, decidiamo una volta per sempre, la mia vita deve essere consacrata a Dio, il mio tempo consacrato a Dio, e indossiamo le armi della luce. Efesini capitolo 6, le armi della luce, la parola di Dio, la preghiera, l'elmo della salvezza. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezza. Quindi non sempre mangiare e bere, non in immoralità, sensualità. Noi viviamo in tempi veramente terribili, fratelli. Viviamo in un mondo molto perverso, cartelli sensuali dappertutto, se vai al mare, persone che tolgono i vestiti, sulla televisione un continuo porcheria. Non in contese e invidie, quindi anche fra di noi, litigi, gelosie, immaturità. Andiamo avanti, entriamo in un'altra fase nel nostro cammino. Ma siate rivestiti dal Signore Gesù Cristo. E questo è il chiave veramente di avere una vita di santità, di vittoria, di gioia e di pace, di rivestirci con Gesù Cristo completamente e di dichiarare come Paolo: io sono crocifisso e non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, è Cristo che comanda la mia vita. Quindi anche qui Paolo usa questo linguaggio di gettare o spogliarci delle opere della tenebre. E questa è una cosa che noi dobbiamo fare. A me dà fastidio quando parlo con fratelli e mi dicono: ah, ma io sono fatto così. Ma questa è una scusa per la tua carne. Dopo 20 anni di conversione non puoi più dire: ah, questo io sono fatto così. Magari uno appena nato può dire questo, che i bambini hanno i pannolini e fanno sporcizie nel pannolino. Ma uno che ha conosciuto il Signore qualche anno non può dire questo. Questo è solo un legittimare la tua carnalità, legittimare le tue opere della tenebre. No, io sono fatto così. Sbagliato. Il vecchio uomo è fatto così. Riconosce che lui è morto. Rivestitevi di Gesù Cristo. E Lui ti porterà un vero cammino di santità. E poi Paolo finisce qui: non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Che cosa sta dicendo qui Paolo? Non prendere cura della tua carne. No? In inglese dice non fare provisione per la carne. Quindi non dare spazio alla tua carne. Vero che siamo salvati per grazia, ma Dio ci chiama anche, come ha detto fratello Antonio, in modo meraviglioso, di separare la luce dalla tenebre, di separare quello che è celeste, celeste da quello terrestre. Dio ci chiama ognuno di fare questo, di fare una divisione nella nostra vita e dire: questa è la linea, lì c'è la tenebre e io sono qui nella luce. Ma molti di noi vogliamo camminare con un piede nella tenebre, no? Vogliamo essere salvati, vogliamo la vita eterna, vogliamo godere il paradiso e le eterne gioie di essere con Dio, ma vogliamo anche godere le opere della tenebre. E poi, pastore, prega per me, non so perché la mia vita non va avanti. Io so perché. Perché tu non hai preso una decisione. Non ti sei rivestito del Signore Gesù Cristo. Questa è una cosa che facciamo ogni giorno, di cui ho parlato. Prendi la tua croce ogni giorno. È questo che il Signore diceva. Non che tua moglie, tuo marito è la tua croce. Ma ogni mattina svegliarti e dire: Signore, io sono morto a questo mondo, voglio rivestirmi di te, guidami nella mia giornata, guidami in vera santità, non una religiosità che porta solo orgoglio e puntare il dito agli altri, ma una vera santità interiore. Quindi se tu hai un problema col bere, non frequentare i bar. Se tu hai un problema con l'eroina, non andare alla stazione di Padova dove ci sono i spacciatori. Questo è anche solo buon senso, no? Se tu hai un problema con la concupiscenza, non guardare passaparola. No? A me non mi piace passaparola, perché ci sono tutte quelle donne giovani, belle, fratelli. È meglio non dare provvisione, no? Quindi spegnete passaparola. Voglio esortarvi, Silvana non sa che cos'è, ma comunque, per dire: se tu hai un debole con il chiacchierare un po' troppo, no? E ogni volta che mi trovo con mia cognata, sparliamo di tutti. E allora forse devi evitare tua cognata, no? Se il tuo occhio ti porta a peccare, cavala. E Gesù non parlava di un occhio fisico. Se quella cosa ti fa inciampare, cavala della tua vita. Se quell'atteggiamento, se quella compagnia ti porta a peccare, rimuovalo dalla tua vita. Perché la notte è quasi finita. È tempo di non camminare più nella notte, ma camminare nella luce di Dio. Perché io sono convinto che ognuno di noi amiamo il Signore. Sono convinto che tutti voi amate il Signore. E sono convinto anche che tutti noi, quando tornerà il Signore, ci troverà a vegliare. No? E non ci troverà nella gozzoviglia o nell'immoralità, o nel contesi, invidia, l'amarezza, l'odio, parlare male. Ma vogliamo che veramente quando tornerà il Signore dirà: vieni, vieni al tuo sposo, che noi saremo lì aspettando. È molto sottile, il Signore, il diavolo vuole mettere un sonno su di noi, è una cosa molto graduale. E io mi trovo del continuo, no? Mi sento un po' risvegliato, no? E poi il nemico in qualche modo, sai, ti fa addormentare. Ma tocca a noi di prendere responsabilità della nostra vita e decidere. Signore, oggi voglio vegliare, voglio essere pronto per il tuo ritorno. Non voglio che tu torni e io mi devo vergognare di quello che sto facendo. Una volta quando ero in India, dovevo fare un viaggio da Lahore in Pakistan fino al Gujarat, che si trova un po' a nord di Bombay. È un lungo viaggio, più di un giorno. Quindi siamo partiti di Pakistan, dal Pakistan, abbiamo fatto tutto il nord-ovest dell'India, Rajasthan, lì è tutto un deserto. E era verso le 2-3 di notte, eravamo stanchissimi, lì in mezzo al deserto. E in India non hanno autogrill, non hanno neanche autostrada, però hanno ogni tanto sulla statale, su queste strade in campagna, queste baracche fatte di bambù e delle foglie delle palme, dove ci sono quelle che vendono tè, vendono da mangiare. È un specie di autogrill indiano, se vogliamo chiamarlo così. Hanno questi fuochi dentro una cosa di terra, proprio come voi vedete in questi film del terzo mondo. E tutti i camionisti si fermano lì per prendere un tè, per dormire un po'. E loro hanno questi letti, non hanno l'albergo, hanno questi letti che si chiama charpai, è un letto di legno con una specie di rete in mezzo fatta di corda, quella corda fatta artigianalmente di erba. E comunque siamo arrivati in questo posto, io avevo guidato per tutto il giorno, ero stanchissimo. E quindi abbiamo preso questi charpai, questi letti, e abbiamo messo lì vicino il nostro furgone, il nostro autobus. Abbiamo cercato di dormire, ma c'era molto luce e c'era anche molto rumore perché c'erano i camionisti lì, c'era questa specie di ristorante, e io non riuscivo a dormire con tutta quella confusione. Quindi ho preso il mio charpai e sono andato indietro tutti i camion e anche indietro questa specie di ristorante dove c'era ombra dalla luce del ristorante, e quindi era tutto tenebre, io non vedevo niente. Quindi ho posto il mio letto, era silenzioso, non c'era la luce, c'erano le stelle, mi sono sdraiato lì, mi sono addormentato. La mattina dopo, verso le 7:30, sai quando sei appena, non che sei ancora svegliato, ma tipo tu senti, sei sveglio ma non hai aperto gli occhi. Io sentivo queste persone che ridevano. E poi ho detto, ma chi? Non sapevo che era un sogno, ho detto, ma chi sta ridendo? Ho aperto gli occhi e tutti i miei colleghi, le sorelle e i fratelli della nostra missione, erano lì a guardarmi e a ridere. E c'era anche una addirittura con la macchina fotografica. A prendere una foto di me, ho detto, ma che? Ma no, ho detto, ma questo è un modo di svegliare un fratello. Loro hanno detto, guarda sotto di te. Sotto il mio lettino c'era una mamma maiale con i suoi 14 cuccioli che allattavano. Proprio sotto il mio letto. Che lei forse non, per l'umidità che cade di notte, forse si era messa lì. E indietro di me, io ero talmente stanco di notte, non sentivo, dietro di me c'era una montagna, ma letteralmente 3-4 metri alto, una montagna di immondizia, di tutti i scarti del ristorante, e il maiale abitava lì. E loro ridevano, guarda dove stai dormendo, in mezzo alla immondizia. Ho detto, guarda, io ero così stanco ieri notte. E questa mattina pensavo, sarebbe brutto svegliarci al ritorno del Signore in mezzo alla mondizia, no? E non ci saranno risate, saranno pianti. E quindi voglio esitarvi, ognuno di noi individualmente, Signore, come sto vivendo davanti a Te? sto vegliando in preghiera. Molti di voi non siete mai presentati una volta alla riunione di preghiera. Capisco, alcuni magari mamme hanno bambini e quindi è impossibile, però molti di voi io credo che è possibile di venire qualche volta, anche l'altra riunione, di essere più presente anche nella chiesa. Ma se non puoi, puoi vedere anche a casa, tu puoi leggere la parola. Se tu non hai la possibilità di essere sempre presente in chiesa, magari una sera spegni la televisione, metti una cassetta di musica di lode, leggi la parola di Dio, perché è tempo che vegliamo, fratelli, e ognuno di noi dobbiamo vegliare personalmente. Io non posso vegliare per voi sempre, ma ognuno di noi dobbiamo vegliare perché il ritorno di Gesù Cristo è vicino, e sono convinto che tutti noi vogliamo che il Signore ci pronunci quelle parole: ben fatto, servo fedele. No? Tutti voi volete questo, no? Che il Signore, quando tornerà, dirà: ben fatto, servo fedele. Non, Craig, che cosa stai facendo lì con il maiale in mezzo alla mondizia? Ma ben fatto. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, Gesù, gloria a te, Signore. Questa mattina voglio fare una chiamata all'altare, ma non chiedere a nessuno di venire qui avanti, ma una chiamata all'altare dove siete, lì al tuo posto. Che possiamo dire veramente: Signore, aiutaci di vegliare. Che possiamo riconoscere: Signore, non vogliamo essere credenti tepidi, Signore. Non vogliamo essere una chiesa tepida, Signore, ma vogliamo essere credenti infiammati per Te. E Signore, noi come chiesa Ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, Signore, darci la grazia veramente di vegliare ogni giorno. Svegliaci, Signore, scuotaci. Scuoti la nostra vita, Padre. Scuotaci fuori dal sonno, Padre. Il nemico vuole farci addormentare, Padre, ma svegliaci, Signore. Scuoti la nostra vita, fai quello che Tu devi fare, Padre. Alleluia. Signore, noi ti diamo il permesso, Signore, il benvenuto di scuoterci. Io Ti chiedo, Signore, di scuotere la mia vita come pastore, Padre. Non voglio solo venire qui a fare il culto, Signore, come un rituale, Signore, ma veramente vogliamo, Signore, vedere, Signore, la Tua gloria qui in mezzo a noi. Vogliamo vedere i peccatori che si convertono a Te, Signore. Alleluia, Gesù, gloria a te. Grazie.
tua presenza in me. La tua presenza in me.
Ci riempi questa mattina, Signore, col tuo Spirito Santo, Signore. E se abbiamo fatto, Signore, se abbiamo dato spazio al nemico nella nostra vita, Signore, vogliamo gettare questa mattina le opere della tenebre, Signore. Alleluia, Signore. Darci ognuno, Signore, veramente quella forza interiore di separare, Signore, la luce dalla tenebra, Signore, nella nostra casa. Signore, di fare quella riga e dire di qua io non oltrepasserò. Alleluia, Signore. Gloria a te, Signore. Tu sei la nostra speranza, Gesù. Tu sei la nostra forza, Signore. Perdonaci, Padre. E aiutaci, Signore, di vegliare con Te, Signore, perché Tu preghi per noi, Signore. Tu vivi per intercedere per noi, Signore. E non Ti metti a addormentarti, ma Tu vegli su di noi, Signore. Aiutaci di vegliare anche noi, Signore. Non solo sulla nostra vita, ma anche sulla vita dei fratelli che ci circondano, Padre. Alleluia, Gesù. Alleluia, Signore, scuota veramente, Signore, la nostra vita. Signore, darci quella fame, quella sete, Signore, di cercare la Tua presenza, di cercare la Tua faccia, di cercare la Tua parola, Padre. Alleluia, Signore, noi Ti diamo tutta la gloria, onore e maestà, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, Padre. Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Adesso vogliamo anche raccogliere l'offerta, le nostre decime offerte. E dopo, se qualcuno desidera preghiere, io sono qua per voi, a pregare con voi chi ha necessità. Quindi chiedo a Andrea di venire avanti e pregare per l'offerta.
grazie, Signore. Signore, che ci sia un risveglio completo nella nostra vita, in tutti i sensi, Signore. Che possiamo veramente darti ogni cosa di noi, una resa totale a Te, Signore, sapendo che Tu ci custodisci, ci proteggi e provvedi per noi ogni giorno, Signore. Quindi sappiamo che anche quello che ti diamo oggi, Signore, e poi non lo diamo a Te, Signore, perché ogni cosa ti appartiene, è per la Tua opera, Signore. Quindi apri i nostri cuori verso la Tua opera, verso fare la Tua volontà, cercare il Tuo regno prima di tutto, Signore, sapendo che del tutto il resto Tu ti prendi cura come Ti prendi cura della nostra vita. Ma che veramente possiamo avere un cuore generoso questa mattina, come ogni giorno, con tutte le persone che incontriamo, Signore, con le persone che sono nel bisogno, Signore, ma che abbiamo questa attitudine, questo atteggiamento, Signore, di dare, sapendo che Tu ci darà il contraccambio, Signore. Grazie di ogni cosa nel nome di Gesù.
Fiume di Dio che ci fa esultare.